Riprendiamo da dove ci eravamo salutati. Buongiorno, prof. Salmazzo.
Buongiorno, caro ripetente, ti ricordi dove eravamo?
Sì, a parlare di Maria Montessori, che
Eh
poi
già.
lei mi ha detto proprio 30 secondi fa e ho sgranato gli occhi, l'unica italiana, no, l'unica italiana sulla moneta da 2 euro,
Sì,
quindi l'euro
esatto,
in tutto l'euro, c'è
l'unica
l'unica
donna,
donna italiana.
sì. E
Insomma.
così come la Levi Montalcini era sulle vecchie 1.000 lire, sì. Maria Montessori, grande, è pochissimo apprezzata, è stata a suo tempo in patria, invece molto onorata
All'estero,
all'estero.
anche perché ha vissuto via per tanti
Eh
anni
sì, e
comunque
poi è
negli
morta in
Stati Uniti,
Olanda, è
esatto.
morta in Olanda.
Beh, che è del 1800 e
È
qualche cosa.
70, nata, è morta nel 1952, quindi è gli
Mamma,
anni
sì.
dei miei nonni, diciamo, ecco, andiamo indietro di quattro generazioni.
Anche perché non era un insegnante, io dico
No.
questo, premetto, perché la prof mi ha girato la storia, gentilmente io me la sono letta, non è che io sappia tutte queste cose, ma ho studiato anch'io. Allora, lei non era un
No.
insegnante, voleva fare l'ingegnere e invece si è laureata in medicina, è
In
stato il
medicina.
primo medico
Una delle
italiano,
prime,
per
sì,
primo medico donna,
una delle prime
e ha
laureate in
cominciato a
medicina. Esatto,
esercitare in una struttura per malati psichiatrici,
perché
per
lei aveva fatto
capire.
la tesi in psichiatria, tra l'altro in un ambiente totalmente maschile, per cui ha
Sì.
dovuto veramente, aveva le spalle veramente larghe questa donna. E poi però si è interessata subito dei bambini, bambini che venivano allora internati quando avevano disturbi di comportamento nei manicomi come i grandi, c'è una cosa veramente
Sì,
terribile,
sì.
questo ad inizio Novecento, no?
E
E
ha cominciato.
lei ha capito che i bambini con turbe di comportamento non erano dei malati, ma c'era qualcosa d'altro, qualcosa di diverso, e ha, diciamo, inventato questo suo nuovo metodo di insegnamento che parte dal presupposto che ci sono fasi di crescita differenziate, Piaget più tardi lo dirà, no? E che per ogni fase di crescita bisogna adottare strumenti e metodi diversi, giustamente, perché beh, non mi metto a fare tutta la storia
No,
di
no, no,
Piaget, ma insomma,
assolutamente, certo,
ecco.
sarebbe.
E è stata l'antesignana dei famosi piani di insegnamento individualizzati, cioè
Chiaro.
per ogni bambino il suo piano, quelli che adesso si fanno con tanto con l'equipe, con questo e con quello, lei se le faceva da sola. Dopodiché, visto che il suo metodo funzionava così bene, basato su esperienze concrete da far fare ai
Chiaro. E
bambini,
sull'autogestione, no? Quindi non
certo
imporre.
sull'autoregolazione,
Autoregolazione, non
che è
imporre le cose dall'alto, giusto?
esatto, non imporre, cioè non fare l'insegnamento né autorevole né autoritario, autorevole la persona, sì.
Quindi non lezione frontale.
Assolutamente no, che tra l'altro con i bimbi piccoli è praticamente
Certo.
impossibile, ma liberi di scegliere tra vari materiali messi a disposizione in un ambiente sereno, costruttivo e ordinato, liberi di scegliere l'attività che vogliono, di lavorare con i materiali che vogliono. Andandoseli a prendere, portandoli sul loro tavolinetto, facendo il gioco o il lavoro che devono fare, poi però rimettendoli a posto, rispettando i materiali, giocando con gli altri se è un materiale che si presta. Ecco, questo è, il suo motto era: aiutami a fare da solo. C'è dentro tutto in questa frase qua, quindi aiutami sì, ma a fare da solo. Per cui non né l'imposizione di fare adesso copi con la mamma o magari sopra, che hai copiato male qua lassù e giù. Ah, altra cosa importante, la capacità di correggersi da soli. Quindi viene fuori l'autoregolazione. Cioè, una cosa veramente straordinaria. E siamo all'inizio del Novecento,
Poi le scuole
costretta.
Montessori poi ha esportato questo modello, cioè è
Ha
stato.
dovuto esportarlo nel vero senso della parola, cioè ha dovuto
Esatto.
andare via dall'Italia perché i suoi metodi non erano apprezzati, figuriamoci in
E poi
periodi.
però sono nate numerose scuole col metodo Montessori, tra virgolette, secondo lei anche un po' usurpandolo in qualche maniera, cioè il
Un
metodo
pochetto sì,
Montessori,
un
vero?
pochetto sì, perché io di alcune di quelle che conosco sono splendide. Ma altre mettono l'etichetta Montessori, in genere sono scuole private di quelle a pagamento, per attirare i clienti, tra virgolette, cioè i genitori, e dopo magari si limitano ad avere questi splendidi materiali che costano l'ira di Dio, perché ovviamente le case editrici ci speculano, ma senza il metodo di base sotto. Cioè, se io dico oggi facciamo lezione con i cubetti e gli metto i cubetti, adesso metteteli in fila per tre. No, non è quello il metodo Montessori. Non sono i cubetti che fanno il metodo Montessori.
Certo che prof, è bello rispolverare queste cose, però è un po' triste perché riguardano il passato, no? Adesso si parla della scuola non di queste cose, ma di cose, voglio dire. Ho letto anche il giorno l'intervista, l'altro giorno l'intervista al ministro Bianchi. Si litiga, i sindacati vanno c'è sempre uno scontro, o no? Sulla formazione, sul taglio degli insegnanti, c'è chi dice sì, si tagliano, no, non si tagliano.
Beh, teniamo presente che l'insegnante è anche un lavoratore, quindi è anche giusto che si, non dico contrapponga, ma insomma che discuta con il suo datore di lavoro tramite i sindacati, certo, scuola, chiaro, e il Ministero della Pubblica Istruzione. Certo, non deve essere una contrapposizione, ma deve essere, avendo l'obiettivo univoco assieme, di arrivare a una scuola che funzioni, che faccia bene dei ragazzi, ma anche che faccia star bene gli insegnanti, quindi che li paghi di più, che riconosca i loro diritti, eccetera, andare avanti cercando le soluzioni migliori. Io spero stiano facendo questo adesso.
Comunque per il 30 maggio è in programma uno sciopero.
Tra l'altro è uno sciopero unitario che non si fa da mille anni, quindi a occhio avrà abbastanza risposta, a meno che l'atto di indirizzo che il ministro ha mandato all'ARAN, che sarebbe l'agenzia che si deve occupare della contrattazione, non sorta i suoi positivi effetti, almeno a cominciare a mettere insieme il contratto nuovo che è scaduto da tempo. Fatta salva che pare che i sindacati siano contrari, l'abbiamo già detto, a quella proposta di formazione che il ministro ha fatto presentandola ai sindacati in 3 slide, cosa che mi pare un pochino povera, cioè non puoi fare così. Vabbè.
Però intanto adesso, dunque, si avvicina la fine delle lezioni, la scuola d'estate.
Già.
Allora, che lo scorso anno era stata chiaramente portata avanti, come sarà, pare sia suddivisa in 3 fasi, no?
Sì.
In tre step.
Come l'anno scorso. Le fasi sono quelle dell'anno scorso.
In tutte le scuole si fa questa...
Perché i fondi ci sono e sono anche abbastanza, mi pare che siano 300 milioni di euro, ma le scuole che vogliono aderire devono fare un progetto su una piattaforma apposita, che non ho visto la scadenza, ma non credo che sarà tra molto. Per accedere a questi fondi vengono messi in graduatoria, eccetera. Se non ci si muove a fare i progetti, o per la prima, o la seconda, o la terza fase, la prima e l'ultima sono più potenziamento e recupero delle cose che sono andate perse a livello di contenuti e di abilità, no? Mentre la fase di mezzo è una fase tipo centro estivo, diciamo, dove in collaborazione anche con gli enti del territorio, con le associazioni, eccetera, che possono anche loro partecipare a questa divisione di fondi, si fanno le attività bellissime. Ho visto un elenco di cose meravigliose, dalla musica all'ambiente, dai campi scuola, insomma bellissime. Il problema è che l'anno scorso in provincia ne sono stati fatti pochini di questi progetti.
Nelle scuole pochi, i centri estivi che si fanno anche qui in Agordino se ne faranno, che lei
sono
che
un'altra
dice?
Cosa,
sono un'altra cosa. No. Allora, lei però, secondo, ne abbiamo sempre parlato, no? C'è un tempo per lo studio e un tempo per il riposo, sì, per fare altre cose. Secondo lei le scuole estive sono, tra virgolette, meglio quelli o un centro estivo limitato ad un periodo temporale, poi magari in agosto?
No, secondo me le scuole dovrebbero essere sfruttate, come anche proprio fisicamente, per essere aperte, nel senso utilizzate sia nei centri estivi comunali, ossia di un'associazione sportiva, ossia questo, di questi progetti qua, usare le scuole. Le scuole hanno belli ambienti, hanno le palestre, hanno i cortili, hanno anche il personale, che in fondo ha soltanto un mese di ferie, personale ATA, quindi che può essere utilizzato. Sì, c'è un tempo per lo studio e un tempo per il riposo, però questa scuola d'estate dovrebbe essere soprattutto per l'integrazione, per il gioco, per la socializzazione, per imparare le relazioni nella maniera giusta, compresi i bambini ucraini. Quindi non vedo male se ci sono queste attività all'interno delle scuole, insomma.
Anche perché,
scusami, ma viene vissuto proprio l'edificio scuola dai ragazzi in maniera diversa. Quando poi ci torneranno, la vedranno più loro. Non sarà più la gabbia in cui mi chiudono per stare 5 ore fermo seduto sul banco, ma un ambiente in cui posso fare tante cose, e queste cose potrebbero avere anche un seguito.
Certo. Beh, è di qualche giorno fa, mi perdoni, la notizia anche un po' curiosa, diciamo così, bella, di quell'insegnante di un istituto
bellissima,
superiore di Belluno, che era andata al bar pochi minuti prima del suono della campanella d'ingresso. Lei si è bevuta un caffè al volo, ha visto alcuni suoi alunni là, pacifici e beati, col cappuccino e brioche, è entrata, ha visto che non c'erano, è uscita al bar e se l'è ripresi.
Accolta da un applauso di presenti.
Accolta da un applauso di presenti. Allora, ecco, l'istituzione bello. Scuola, quei ragazzi sono convinti, secondo lei, ci riproveranno a far plauso sega, come si diceva a Roma?
O fare ritardo entrare alla seconda ora, ma forse ci penseranno su, ma non perché sono stati beccati, ma perché io penso che quell'insegnante, visto che è stata così brava da fare questo gesto di uscire e andarseli
perché
a prendere,
ci teneva
perché non è, se no, fa il finta non è niente. Nel massionario degli insegnanti non c'è nel contratto di andare a prendere i ragazzi al bar, no? Ma saranno rimasti colpiti se quell'insegnante ha un rapporto così buono con sì. i ragazzi, perché l'hanno seguita, mica l'hanno mandata a fare puntini.
Certo, potrebbe dire no, non veniamo,
esatto.
L'hanno seguita.
Cosa vuole lei?
Forse sotto sotto hanno apprezzato quel gesto.
Secondo me sì.
Perché vuol dire che altrimenti sarebbero mancati.
Sarebbero mancati, non solo,
no?
Ma pensa a noi, nel senso ci considera individui, non soltanto
sì, certo, numeri,
cartonati da
presente,
essere dietro i banchi.
Presente, assente,
no?
Tutto quanto.
Quindi è stato, io spero che nessuno si metta a dire ma quell'insegnante non doveva uscire di scuola, che magari ha lasciato lì. Ecco, io strozzerei chi dice questo, no, scusami.
Sì. Anzi, scommetto che nelle chat qualcuno forse, vai,
sì,
speriamo di no.
Di sicuro
no,
era un insegnante così preparato che avrebbe detto: bidello, tieni la classe un minuto che vado a recuperare quei miei amati disgraziati.
Già, brutti risultati di un'indagine, il 6% i minorenni fa parte di una baby gang.
Sì.
Il 16% ha compiuto atti vandalici. Allora,
e il 30% ha partecipato almeno ad una rissa. Questi sono i risultati di un'indagine ufficiale. Terribile. Noi o che siamo fortunati che qui queste cose non accadono, o che non finiscono nelle indagini perché si sta un po' zitti. Comunque si sappia che queste cose stanno accadendo in Italia, e non stanno accadendo perché ci sono ragazzi delle bandelette tipo Parigi,
sì,
di situazioni disagiate, eccetera.
Anzi,
c'è di tutto dentro questi ragazzini che fanno queste cose, no? Che sono minori. E purtroppo, a parte che c'è il gruppo, a parte che c'è il leader, a parte che ci sono le vittime, c'è un'altra cosa molto brutta, che è la rete, che amplifica tutto questo, e molto spesso questi ragazzi queste cose le fanno per apparire in rete, sui social.
E il ruolo dei genitori? Il ruolo dei genitori delle volte si delega anche, no? Si dice essere sociali senza essere solidali, no?
Già. E il ruolo dei genitori o dell'adulto in generale è che si è, qualcuno usa questo termine, liquefatto, no? Nel senso che non esiste più, o almeno esistono pochi, per questi ragazzi non ci sono evidentemente, degli esempi di riferimento, dei punti di riferimento adulti che portino dei valori. E quindi i ragazzi
se
li vanno a cercare dove? Nella cosa più facile che c'è, nell'apparire in rete, a costo di apparire disgraziato. Ma intanto sono apparso e mi hanno messo i like,
e esatto, quindi siamo dipendenti dei like. Però finalmente sembra che ci sia lo studio delle nuove regole per l'accesso ai social, no? Perché adesso se sta un attimo, anche forse con la collaborazione volontaria o involontaria dei genitori, a farsi un account taroccato.
Sì.
No?
Allora, sul tavolo del Ministero della Giustizia, guidato dalla Ministra Cartabia, è arrivato un pacchetto di proposte per regolamentare l'accesso e l'uso del web da parte dei più giovani, perché l'età si è abbassata addirittura a bambini che passano di 5 o 6 anni che passano ore da soli davanti agli schermi.
Mamma
allora,
mia,
aumentati del 250% i minori che commettono illegalità in rete, tipo pubblicare foto che non si possono, eccetera, o dire insulti, e del 130% i casi di pedofilia.
Certo, 5-6 ore al giorno mi viene da pensare, prof, se il mattino vanno a scuola, più 5-6 ore là, ora fra tutto, altri 5-6 ore la giornata è finita, ora che si mangia, abbia pazienza.
Allora, pare che il problema più grosso sia quello di come fare a verificare l'età. Ma pare anche che chi è dentro queste cose abbia detto che ci sono delle tecnologie basate sulla certificazione dell'età da parte di enti terzi. Poi ho letto allibita un altro problema, quello dei baby influencer, l'hai visto?
Ah sì, certo.
Dove c'è i genitori
stanno
che
facendo i soldi.
Usano i bambini per far soldi utilizzando i loro bambini come baby influencer. Allora, addirittura si parla di applicare le regole del lavoro minorile a sto punto.
Sì.
E di estendere la norma sul ciberbullismo che consente ai minori di chiedere la rimozione delle loro foto online, messe da chi? Dai genitori. Cioè, io non so, non dico dove stiamo andando a finire, ma invece
infatti.
No. E un'altra osservazione sempre di questa commissione che mi ha fatto colpito è che il virtuale non è più così virtuale, dal momento che poi incide profondamente su quello che accade fuori da uno schermo, cioè sì, rovina le menti sia dal punto di vista dei valori da perseguire, quello che si impara come educazione, sia dal punto di vista concreto, perché chi sta davanti agli schermi, abbiamo visto che non costruisce,
è passivo.
Sì, ma non costruisce quei collegamenti che vanno costruiti nell'età minorile a livello neuronale, che poi ti permettono di avere un cervello adeguato a funzionare in età adulta con tutti i suoi pezzi. Non li rifai più queste cose.
Davanti a uno schermo, prof, l'abbiamo detto di quanto si è perso, ne abbiamo parlato più volte noi in questi 2 anni della DAD, no? Adesso si è parlato un po' anche di modificare, no, questa DAD, Indeed, cioè di far rimanere bisogno, quelli che sono gli ausili informatici, no, applicarli nel modo corretto. Ma allora, nell'università, da aprile si è potuti tornare in presenza.
Anzi, eppure, da gennaio.
Ah, da gennaio. Eppure la percentuale di studenti che rimangono, perché c'è anche la possibilità,
tornati,
no, di andare a seguire le lezioni oppure di
sì,
seguirle a casa.
Sì.
È ancora significativa, ma faccio riflessione. Nelle zone come nostre, forse anche giustificabile perché ci sono gli spostamenti, prendere appartamento, ok. Ma allora questa qua come la vede questa tendenza?
È un guaio, ma la vedono male anche quelli che nell'università ci lavorano, perché dicono siamo diventati un'università telematica.
Sì.
Nel senso che questi ragazzi preferiscono collegarsi da casa piuttosto che spostarsi, anche perché gli viene più comodo, perché possono seguire una lezione e subito dopo passare all'altra telematicamente, mentre altrimenti dovrebbero arrangiarsi con orari, spostamenti e via dicendo. Ma è brutto, è nocivo, perché è completamente diverso seguire una lezione in presenza,
sì,
l'abbiamo detto,
sì,
per tanti motivi, ma poi anche perché essere all'università è anche un'altra cosa,
certo,
è stare insieme con gli altri, andare in aula studio, studiare assieme,
chiaro,
conoscere, per quelli che vengono dai paesini, conoscere un
confrontarsi
ambiente culturale
anche
un
su
po'
quello
più
che
ampio,
hanno appreso sul fatto,
certo,
di, anche perché io non lo so, perché questi ragazzi, leggevo che c'è anche una possibilità, no, di, quando ci sono le lezioni video, di non far vedere il proprio volto, quindi okay, magari mettono che sto seguendo, invece magari fanno pure altro.
Stacchi l'audio e via.
Oh no, vero, cioè questo, per non parlare dei professori. C'era in un'università una lezione su 60...
Su 250 erano presenti in 60.
In 60. Allora, che tristezza pure il professore, mi scusi.
Sì, vabbè, ma che sia
arrivi
pure
all'esame,
triste,
sì,
che sia pur triste il professore, è che non è efficace, è quello il guaio. Cioè, guardiamo l'efficacia dell'insegnamento,
sì,
perché altrimenti...
Magari si arriva a fare la tesi e laurea senza mai aver visto il proprio insegnante o senza aver conosciuto...
Senza aver mai frequentato quell'ambiente che
sì,
è di arricchimento culturale e di esperienze per i ragazzi che... se non le fanno in quel periodo lì, quando è che le fanno? Quando poi lavorano e hanno famiglia, mica c'hanno il tempo di andare a seguire percorsi culturali.
Salone del Libro di Torino, dai,
sì,
prof, vediamo un argomento.
Settimana.
Aperto questa settimana, un libro per ragazzi e una strana compagna di banco. Ce ne,
sì,
vuole parlare?
Oh sì, mi è piaciuto molto questo. È la storia di due bambine che frequentano la stessa scuola, solo che una è una bambina come tutte le altre, l'altra è una streghetta, cioè viene da un mondo completamente diverso, arriva a scuola appesa a testa in giù entrando dal tetto e cose di questo genere. È molto divertente e però insegna a riflettere su come possono stare assieme anche persone che vengono da ambienti diversi e come i bambini e i ragazzi si amalgamino e si integrino molto di più di quanto non fanno le rispettive famiglie. Quindi
ecco,
è molto bello da seguire. È un altro Geronimo Stilton.
Sì, è vero.
Sì,
allora,
sulle problematiche della rete, fa le avventure con tutte le problematiche della rete ed è collegato proprio a quei regolamenti che dicevamo prima sulla presenza dei minori in rete, con un progetto che verrà presentato proprio al Salone del Libro. Quindi due bei libri.
Certo, dopo, allora, abbiamo già parlato delle Olimpiadi di Astronomia, le Olimpiadi di Matematica. Allora,
sì,
queste competizioni proprio dei ragazzi che adesso proliferano e tutto,
sì,
sono un bene o un male secondo lei? Sono più i pregi o i difetti, o meglio, i vantaggi o gli svantaggi?
Guarda, a me, con i miei ragazzini ho partecipato ad alcuni di questi certami, no? Credo che siano un ottimo stimolo per i ragazzi. Intanto in genere adesso li fanno tutti con lavoro di squadra, cioè i problemi vengono,
okay,
dati da risolvere, io conosco quelli di matematica, a un gruppo, non è il singolo che deve risolverli, ci sono anche quelle per i singoli, ma sono belle quelle per i gruppi. Quindi collaborare e soprattutto discutere sulle soluzioni che propongono, sulle strategie per arrivare al risultato, eccetera. Diventano negative se vengono pompate da qualche insegnante per avere il campioncino della scuola o della classe da portare così, magari, magari allenandolo a scapito degli altri, cioè, allora no. Deve essere una cosa fatta per i gruppi, per le classi, addirittura ce ne sono di quelli a cui concorrono le classi, è molto belle, e mi piacciono soprattutto quelli ovviamente delle materie scientifiche, per ovvi motivi, c'è anche quello di latino però.
Prof, sono in difficoltà, siamo in conclusione, è l'ultimo argomento, ma no, siamo veramente alla fine, ci sentiamo alla fine di questa puntata, ci sentiamo quindi la settimana prossima.
Ringraziamo
prof.
I nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato pure nello sfondamento. Okay. Arrivederci.